possiamo dire che lentamente, direi lentissimamente, la situazione si muove. Certo, 51 paesi non sono il numero ottimale perché la messa al bando sia effettivamente efficace, perché diciamo i paesi, appunto, se sono 100, siamo ancora lontani da una maggioranza consistente. Questa è la classica maggioranza più uno che non cambia poi il corso degli eventi. Il secondo punto di tutta questa faccenda è anche il fatto dell'adesione convinta delle grandi potenze.
Gli Stati Uniti sono contrari perché sostengono la teoria della deterrenza.
Se vogliamo, era un concetto che funzionava perfettamente negli anni a partire dal 1945 fino al 1990, diciamo io, fino a che c'è stata l'Unione Sovietica. E questo in qualche modo ha garantito una sorta di equilibrio internazionale, due superpotenze, con poi tutti i paesi.
Sarebbe, professore, un salto sul piano concettuale quello di una messa al bando da parte di tutti i paesi? Perché, diciamo, lo ha sottolineato anche il segretario generale dell'ONU, Guterres, non basta la teoria della deterrenza, in più è costosissima perché bisogna essere sempre pronti a minacciare l'altro paese con il lancio.
La deterrenza funzionava in quel sistema, nel sistema bipolare. Oggi questa deterrenza non si capisce nemmeno verso chi sarebbe rivolta, perché sarebbe rivolta verso tutti. Anche questo è un concetto, se vogliamo, ormai passato, ecco, che appartiene un po' più al passato e meno. L'iniziativa del trattato per la messa al bando, l'obiettivo finale era proprio quello che tutti aderissero a questo trattato. E arrivare a un trattato condiviso su questo piano è molto difficile. Incominciare invece con una sorta di moratoria, probabilmente un percorso al quale tutti i paesi, anche gli Stati Uniti, potrebbero aderire, perlomeno diventerebbe più difficile dichiarare di non aderire, dico ancora meglio. Mentre a un trattato io posso non partecipare perché lo ritengo dannoso per i miei interessi nazionali, eccetera, eccetera, una moratoria invece, come poi si è tentato di fare anche in passato, non è la prima volta, ma anche negli anni 20, insomma, sugli armamenti convenzionali si cercò di fare una moratoria per evitare che tutti, che la corsa al riarmo poi determinasse, nel momento in cui la diplomazia non fosse più riuscita a mediare, si arrivasse al conflitto armato. Questo poi è lo schema. Ripetere, mentre la reticenza ad aderire a un trattato potrebbe avere delle giustificazioni. Io sono responsabile dell'equilibrio internazionale, sono una grande potenza, devo vigilare un po' su tutto e quindi devo avere anche gli strumenti per poterlo fare, una sorta di gendarme del mondo, come gli Stati Uniti hanno teso ad essere, specialmente negli anni 10 di questo secolo. La moratoria è probabilmente più facile di quelle che una volta chiamavamo le grandi potenze. Oggi questo termine si usa più poco, ma noi sappiamo che bene o male ancora esistono gli Stati Uniti, che sono, come dire, una grande potenza anche militare. La stessa Russia, che pure non ha più il ruolo della seconda potenza mondiale, ma comunque ha una sua consistenza. E poi abbiamo una serie di paesi che escono dal controllo, penso alla Corea, tanto per dirne uno, che escono un po' dal controllo di quello che è anche il consesso internazionale, diciamo, condiviso. Se quelle che sono le potenze che influenzano, diciamo, le relazioni internazionali, perlomeno per la maggior parte, non sono favorevoli, il fatto che lo siano, come dire, piccole, medie, piccole potenze, non ha l'effetto che dovrebbe avere una vera e propria messa al bando o una moratoria sull'uso delle armi nucleari. Qui c'è un problema, secondo me, che è molto più ampio, che riguarda l'andamento anche delle relazioni internazionali in generale. Noi siamo passati da un mondo, come dire, settecentesco dei grandi imperi plurinazionali a un mondo, soprattutto nella seconda parte del XX secolo, di due superpotenze, diciamo, egemoni, leader, troviamo il termine che ci piace di più, che in qualche modo governavano la politica internazionale, certo non in maniera totale, ma in qualche modo davano le grandi linee di percorso della politica internazionale, sia attraverso i paesi legati a queste grandi potenze, ma influenzando anche con altri strumenti, con l'economia, eccetera, anche paesi che erano al di fuori dei due blocchi, quelli che chiamavamo i blocchi. Tutto questo, con l'implosione dell'Unione Sovietica, si è alterato, ma soprattutto è finito, diciamo, tra virgolette, un brutto termine, ma quell'ordine mondiale che in qualche modo governava le relazioni cooperazione internazionale, per cui abbiamo avuto poi l'emergere di una serie di potenze che precedentemente non esistevano, appartenevano ai grandi blocchi, penso alla Turchia, per esempio la Turchia di Erdogan ha fatto una politica tale per cui man mano si è resa autonoma anche dagli schieramenti di appartenenza e ha preso un proprio percorso. A questo ovviamente c'è stato anche il ricompattarsi della Russia con Putin, che in qualche modo è tornata ad essere sulla scena, come dire, una media potenza mondiale di un certo peso. Abbiamo gli emergenti che sono la Cina e l'India, soprattutto la Cina come grande potenza economica, ma sappiamo tutti ormai che a questa potenza economica segue anche una sorta di potenziamento di quelle che sono le strutture militari. Ora, su questo piano è chiaro che il problema delle armi nucleari è uno dei problemi maggiori, perché le armi nucleari, che sono armi di distruzione di massa, potremmo definirle con una vecchia dizione, ma rimane sempre valida, o trovano, come dire, una regolamentazione in qualche modo, alla quale tutti gli stati che compongono la comunità internazionale si devono attenere, altrimenti diventa un gioco al massacro, perché alcuni, possedendo l'arma nucleare, ma noi sappiamo che ci sono tentativi da parte del Pakistan, da parte di tante altre, quelle che chiamavamo medio piccole potenze, di attrezzarsi in questo settore, la vicenda iraniana, quindi ci sono tanti aspetti sul nucleare che contrabbandato a volte anche come strumento di progresso per le forniture dell'energia che diventa sempre più necessario, eccetera, poi finiscono invece nel sistema militare, come anzi spesso partono dal militare per arrivare poi a quello che è l'utilizzo pacifico dell'energia nucleare.